Ci siamo dati appuntamento oggi nella giornata di Halloween. Per inciso, io sono sempre a favore di importare feste, quindi ben venga anche Halloween. E poi a me pare che tanta parte di quella tradizione sia nella tradizione anche italiana del culto dei morti. In Sardegna c'è tanto, in Sicilia c'è tanto, quindi forse è una vecchia tradizione che ritorna dopo aver fatto un giro lungo. Comunque, poi casomai facciamo un incontro anche su queste cose. L'idea di oggi invece è un po' più, anzi, è molto più seria ed è quella di fare una riflessione su quello che sta succedendo in Iran, e tu giustamente hai voluto intitolare questo incontro La rivoluzione iraniana, che per certi versi è disegno totalmente opposto rispetto alla rivoluzione iraniana del 1979 di Khomeini, che per certi versi era una vera reazione zelota, cioè una chiusura totale del paese. E che ha avuto, come dire, successo anche perché forse lo shock da modernizzazione prodotto dalle iniziative di Reza Pahlavi, del forte slancio in avanti, aveva provocato una reazione di rigetto. Quindi la fase di modernizzazione e di secolarizzazione forse era stata troppo eccessiva, molto limitata negli effetti, e quindi probabilmente aveva colpito soltanto uno strato forse cittadino della popolazione, mentre il resto dell'Iran guardava con molta preoccupazione a quello che stava succedendo. E la cosa impressionante di quello che sta succedendo in questi giorni è lo straordinario ruolo delle donne, che di fatto è una rivoluzione che stanno portando avanti con le donne, probabilmente quasi in maniera solitaria, nel senso che poi gli uomini stanno partecipando al traino rispetto a quello che stanno facendo le donne, ed è significativo, come a dire, che la parte che più ha sofferto in questi anni, la parte a cui sono stati più negati i diritti in questi anni, adesso come dire, è disposta a giocarsi il tutto per tutto pur di porre fine a questa situazione. Due parole di introduzione e ti lascio a te per le tue riflessioni. Prego, Roberto.
Grazie Nunzio. Sì, diciamo che appunto abbiamo un po' deciso su questo titolo provocatorio proprio perché il titolo, se vogliamo, è un quesito, cioè siamo di fronte a qualcosa di davvero rivoluzionario oppure no? E in un certo senso io credo di sì. Comunque vada a finire questa fase di rivolte, di contestazioni molto forti, io credo che siamo di fronte comunque a un fatto rivoluzionario nel senso che probabilmente per la prima volta dal 79 in Iran viene contestato il regime in maniera esplicita, in maniera aperta, in maniera completa, cioè tutto l'apparato ideologico e in parte anche istituzionale del regime in questo momento è contestato. Ripeto, questo non vuol dire che l'esito sarà necessariamente positivo per i rivoltosi e come sappiamo poi le rivoluzioni spesso vengono trasformate da chi ne prende in mano il controllo una volta finita la fase strettamente rivoluzionaria, diciamo più violenta. Però detto questo, credo che ci siano tutte le caratteristiche di una vera rivoluzione dal punto di vista sociale, non soltanto quindi degli slogan, non soltanto della retorica, ma anche della sostanza del tipo di protesta che c'è in corso. Farei un piccolo passo indietro. Sono ormai circa 7 settimane che proseguono le proteste e questo è il primo elemento fondamentale. La stragrande maggioranza degli osservatori che conoscono anche bene l'Iran non si aspettavano assolutamente che potessero proseguire per tanto tempo. C'è un secondo fatto importante, è stato detto più volte, ci sono delle proteste ricorrenti che caratterizzano la vita dell'Iran, della Repubblica Islamica. Le più recenti di un certo peso, anche di una certa durata, furono quelle del 2009, che avevano essenzialmente un contesto, diciamo, elettorale, quindi legate a una fase elettorale, poi quelle del 2019 più recenti. Però, come hai giustamente ricordato, qui c'è stato un carattere molto frontale della protesta, proprio perché è nata in parte sulla questione femminile. Ripeto, è nata sulla questione femminile perché la mia sensazione da osservatore assolutamente esterno è che a un certo momento, come tu hai detto, le donne hanno poi trainato altri importanti segmenti della società iraniana in queste proteste. Secondo me le hanno trainati ormai con molta, molta forza. Cioè direi che questa non è più una contestazione femminile, lo è stata all'inizio e lo rimane naturalmente, però direi che ha tutti i caratteri di una contestazione a tutto spettro, perché, come dire, la seconda fase, con qualche approssimazione, è stata quella dei giovani. Quindi degli studenti, delle università, non soltanto, anche giovani liceali, quindi quindi molto giovani, la quarta generazione dopo la rivoluzione, ci tornerò fra un attimo sulla questione generazionale, ma poi si sono legati anche, come dire, sindacati, se così possiamo definirli, comunque diciamo il mondo del lavoro, delle professioni, eccetera, e direi che ormai anche diciamo una parte del mondo produttivo che in un certo senso è più vicino al regime comincia ad essere sia preoccupato sia in parte coinvolto, i famosi bazari, cioè il mondo, come dire, dell'economia iraniana, che certamente si sente molto costretto dalle scelte economiche fatte dagli Ayatollah, diciamo sostanzialmente, quindi dalla componente clericale. Ripeto, tutto questo ovviamente con le informazioni che abbiamo, quindi con una visione dall'esterno verso l'interno che è molto difficile da mettere bene a fuoco. Mi ha colpito un altro aspetto di queste 7 settimane circa, che forse le differenze sia dal 2009 che dal 2019, almeno in parte. Uno degli slogan più classici è morte al dittatore, quindi contestazione frontale, non c'è nessun pudore nel contestare apertamente il regime e chiamarlo regime dittatoriale. Ma il secondo aspetto, che ancora di più mi ha in qualche modo quasi sorpreso, è che uno degli slogan è via la Repubblica Islamica dall'Iran, perché ci consente di fare un ragionamento, cioè cosa rimarrebbe dell'Iran di oggi se togliessimo la Repubblica Islamica, così un po' idealmente, come esperimento mentale, e credo sia un esperimento mentale da fare, perché potrebbe accadere. Potremmo trovarci fra qualche mese, magari un anno, magari 2 settimane, all'improvviso, come accadono sempre poi le grandi, grandi trasformazioni politiche, cioè sembrano graduali finché non diventano improvvise, potremmo trovarci con un Iran senza la Repubblica Islamica. Quindi che Iran sarebbe? E credo che per porci la domanda possiamo fare un primo ragionamento. Quella del 79, tu l'hai ricordato prima, fu una rivoluzione per molti versi oscurantista, l'hai chiamata giustamente zelota, secondo il principio che hai ricordato molte volte, cioè una forma di reazione alla, diciamo, alla modernità o comunque al cambiamento. In quel caso, nel caso dell'Iran prima del 79, fu ovviamente una modernità molto forzata, un laicismo forzato, peraltro con un regime fortissimamente autoritario, molto violento e molto intrusivo nella vita privata, quindi una difficile contraddizione il regime dello Shah prima del 79. Però è vero anche, va ricordato, che quella del 79 fu in qualche modo una rivoluzione che è stata scippata dalla componente clericale, perché inizialmente non era chiaro che sarebbe stata una teocrazia l'esito di quella rivoluzione. Cioè dobbiamo fare attenzione perché c'era per esempio un movimento, chiamiamolo di sinistra, insomma un partito comunista che comunque aveva una sua visione dell'Iran, c'erano anche dei movimenti che forse non possiamo chiamare del tutto liberali, ma che certamente avevano una visione più aperta del futuro dell'Iran. Cioè quella della scelta clericale e teocratica, oltre che autoritaria, fu una delle strade possibili, ma non era del tutto, come dire, preconfezionata. Quindi ricordiamoci che ci fu secondo me allora anche una reazione zelota, ma non soltanto. C'erano più Iran che convivevano e credo che sia lo stesso anche oggi, cioè ci siano dei futuri aperti per l'Iran. C'è una soluzione autoritaria, ad esempio, se la parte militare, diciamo così, del regime che ha sostenuto finora gli elementi clericali dovesse andare per conto suo, potrebbe liberarsi della parte clericale e cercare di guidare un Iran comunque a regime autoritario, fortemente autoritario, magari togliendo la componente religiosa. E qui chiudo questa sorta di mia personalissima introduzione per ricordare che uno dei collegamenti che dobbiamo tenere d'occhio nella situazione attuale è quello fra, diciamo così, la politica interna e la politica estera. Perché? Perché in tutta la storia dell'Iran, diciamo della Repubblica Islamica, dal 79 in avanti, il legame è fortissimo. Non dimentichiamo che uno dei grandi collanti che la rivoluzione è riuscita a utilizzare per tenere assieme il paese e la società iraniana è stata quella dell'anti-americanismo, io direi dell'anti-occidentalismo, perché addirittura sono forse più anti-britannici che anti-americani nella loro concezione del mondo. Ma detto questo, il grande Satana, il rapporto con Israele, il rapporto col mondo occidentale in genere è stato utilizzato come collante, mascherando, se vogliamo, quello che poi fondamentalmente è nazionalismo, o meglio, dando un condimento religioso a quello che di fatto è un nazionalismo già preesistente e tuttora molto forte. Al di sotto quindi dell'Iran rivoluzionario e teocratico c'è un Iran che è molto nazionalista ma che è laico. Quindi anche questo nello scenario, in uno scenario futuro, dobbiamo tenerlo bene a mente, perché c'è comunque un Iran fortemente nazionalista. E chiudo, l'altro elemento chiave che dobbiamo sempre ricordare è che il 79 fu il momento rivoluzionario, ma il momento formativo della nuova, diciamo, della nuova nazione iraniana, quella appunto teocratica, gestita da un regime teocratico, fu la guerra contro l'Iraq, che comincia nell'80 e finisce nell'88, quindi c'è un continuum assoluto fra la rivoluzione e, diciamo così, quel decennio che ha formato le forze armate, le forze paramilitari, la gente comune, i giovani di allora, e comunque ha creato un fortissimo collante. Forse la guerra con l'Iraq è stata davvero l'elemento indispensabile per creare l'Iran di oggi. Forse la rivoluzione non sarebbe bastata a dar vita a quello che troviamo oggi. Quindi bisognerà capire anche come il rapporto fra l'interno, tutte queste vicende interne, e il mondo esterno si svilupperà. Poi magari ci torniamo più avanti, perché come sappiamo il regime sta incolpando mezzo mondo di quello che sta accadendo, e naturalmente tutti tranne se stessi. Molte delle risposte anche ufficiali dei vertici del potere iraniano sono state: beh, è tutta colpa degli Stati Uniti, della CIA, di Israele, dei curdi, dei sauditi, come spesso accade in questi casi, no? Ricorda la retorica che sta utilizzando Putin, per esempio, in Russia, o che usa spesso il regime cinese a Pechino quando c'è un problema interno, cioè sostanzialmente è colpa del resto del mondo, perché questi sono regimi che non hanno strumenti di autocorrezione, perché sono infallibili, in particolare, a maggior ragione, il regime teocratico, chiaramente infallibile. Perché non esiste il fallimento in una visione religiosa della società. Ti lascio un altro piccolo spunto prima di chiederti appunto un po' cosa ne pensi, citando il nostro comune amico e collega Nicola Pedde, che ha scritto più volte, anche su Aspenia, fra l'altro, negli anni, di una questione che davvero, secondo me, sta venendo fuori in questi giorni, in queste settimane, cioè la questione generazionale. In altre parole, la prima generazione, quella rivoluzionaria, ha visto il passaggio dallo Shah alla Repubblica Islamica, come una questione, identitaria, cioè si è passati da un modo di gestione del potere ad un altro. Diciamo che poi c'è la generazione che ha fatto la guerra con l'Iraq, quelli che allora erano molto giovani e che nel frattempo ovviamente sono maturati o ormai a questo punto anche invecchiati. Ma guardiamo alla terza generazione iraniana e poi alla quarta, che sono i ragazzi oggi in strada, quelli più giovani appartengono, diciamo, alla quarta. Ecco, qui c'è un dato che Nicola Pedde ha ricordato più volte. Circa il 70% degli iraniani sono nati dopo il 79. Quindi hanno avuto quell'esperienza come un racconto dai genitori, dai nonni, naturalmente dall'istruzione scolastica, dal regime, dalla propaganda, però non hanno vissuto la rivoluzione iraniana. E una buona parte di quel 70% non hanno neppure visto la guerra contro l'Iraq, quindi hanno perso anche quell'elemento identitario, l'hanno soltanto ereditato. E questo è un fatto fondamentale. E aggiungo, c'è un altro 70%, circa il 70% degli studenti di tutto l'Iran sono donne. E quindi c'è un forte collegamento con il punto di partenza di queste proteste che tu hai ricordato prima. Quindi ecco, io ho la sensazione, di nuovo da osservatore esterno, che quello che stiamo vedendo è anche un ulteriore momento di scollamento fra le origini dell'Iran di oggi e la sua società civile, che già non si identificava granché con la rivoluzione del 79. Già cominciava a identificarsi meno con l'elemento nazionale e nazionalista della guerra contro l'Iraq, vede ormai un sistema economico che è completamente dominato da una parte dal clero, perché non dimentichiamo che si sono arricchiti gli elementi teocratici del paese grazie all'economia iraniana, che poi è un'economia rentier sostanzialmente, e una parte dei famosi bazari, cioè l'elemento non necessariamente teocratico, che magari non crede granché nella parte religiosa della rivoluzione, ma che crede nei vantaggi che ne ha derivato. Quindi un'economia in enorme difficoltà e una società che ormai non ha quasi più nulla in comune con quel mondo, che è un mondo degli anni 70, 70 e 80, in cui la maggior parte di queste persone che stanno protestando oggi non erano nate e di cui non hanno quindi nessuna memoria diretta, ecco. Quindi lascio a te libere riflessioni.
Sì, anche perché, come dire, noi non ce le prepariamo mai queste chiacchierate, quindi sono veramente freestyle, come si
Vero.
potrebbe dire. No, io allora partirei da un punto, e cioè, ti ricordi un po' di anni fa, c'era l'idea di questa cosa che chiamavano i diritti asiatici. Ed era un modo per dire: guardate che i diritti, in realtà, i diritti occidentali non hanno un carattere di universalità, perché interessano poco a paesi, per esempio, come la Cina. In Cina, cioè, ci sono i diritti asiatici, piuttosto che la libertà individuale, si privilegia la libertà collettiva, piuttosto che le libertà classiche, la libertà di parola, la libertà di espressione, valgono i diritti sociali, nel senso della possibilità di avere un pasto, di potersi nutrire. In realtà, quello che sta venendo fuori è che questo era un discorso molto reazionario, che i diritti e le aspirazioni alla libertà sono una caratteristica universale e che questi diritti o sono universali o non sono. Cioè, noi non possiamo dire che la libertà vale per i popoli occidentali, mentre per le autocrazie, per i cittadini delle autocrazie valgono altre cose. Uno, perché non è vero, e noi lo stiamo vedendo da Hong Kong all'Iran. L'aspirazione alla libertà è un tratto caratteristico della specie umana, probabilmente. L'altra, secondo me, sotto sotto c'è una vena di razzismo. Dire a loro non interessano le libertà che interessano a noi significa, alla fine, dare un giudizio di tipo con una certa connotazione razziale. Il che mi porta all'altro pezzo della considerazione che volevo fare, e cioè che appare sempre più evidente come, al di là di tutto quello che si continua a dire in questi giorni, che le liberal democrazie non se la passano tanto bene, che la democrazia è in crisi, che l'Occidente è in crisi, di fatto le nostre liberal democrazie stanno in piedi senza che ci sia bisogno di controllare ogni angolo della strada con la polizia, mentre le autocrazie, per poter stare in piedi, hanno bisogno di un uso costante della forza, della repressione, del controllo sempre più asfissiante di tutta la popolazione. In Iran lo stanno facendo con le armi, in Russia lo stanno facendo con le armi, i cinesi provano a farlo con quel sistema di controllo sociale attraverso telecamere e una serie di punteggi che vengono affidati a ogni cittadino, che poi scalano a seconda di se si comporta male o crescono se si comporta bene, che è una forma terrificante di controllo sociale, altro che quarto. Che Grande Fratello, è ancora più impressionante la cosa. Quindi le autocrazie di fatto non hanno nessuna legittimità spontanea da parte della popolazione, hanno bisogno della forza per poter stare in piedi. E questo si ricollega all'altro aspetto, e cioè che i valori occidentali, ma che di fatto sono dei valori universali perché legati all'aspirazione alla libertà, sono qualcosa che si diffonde naturalmente a livello globale. Succedeva prima, succedeva con grande forza durante diciamo, la rivoluzione delle telecomunicazioni dovuta alla televisione, succede in maniera dirompente oggi con i mezzi di comunicazione di massa, per cui le libertà, l'aspirazione alla libertà, i valori e i diritti occidentali si diffondono con una facilità a livello internazionale. Come dire, io capisco il punto di vista di chi è al governo di questi paesi, è così forte questa pervasività di questi valori, che per chi ragiona in maniera tradizionale non può essere un movimento naturale, spontaneo, deve esserci qualcuno che sta tramando dietro. E di fatto è sempre la stessa storia. Sono gli Stati Uniti per i cinesi, Stati Uniti e Gran Bretagna per l'Iran, e l'Occidente e l'Europa nel suo complesso per la Russia, che tramano per poter abbattere la società tradizionale. E questo, come dire, ti porta alla considerazione della difficoltà che hanno le leadership di questi paesi nel comprendere il mondo nel quale vivono, e quindi il tentativo di chiudersi costantemente. L'altra questione interessante che tu hai posto, che è enorme, è la questione della transizione. Fuori la Repubblica Islamica dall'Iran, e tu immagina domani fuori il Partito Comunista dalla Cina. Cioè, perché diventa preoccupante? Perché quando questi movimenti diventano totalitari, nel senso che occupano ogni spazio all'interno della società senza più che ci siano istituzioni autonome, nel momento in cui collassano, non hanno nessun'altra alternativa su cui fare perno. Cioè, tu pensa alla transizione, per esempio, che c'è stata in Italia dopo il fascismo. C'era la Chiesa Cattolica e c'era la Corona. Sono state le due istituzioni che hanno fatto da perno su cui poter impostare la transizione. Poi la corona viene sostituita con la Repubblica, la Chiesa Cattolica resta, perché gran parte della classe dirigente della Prima Repubblica aveva una formazione cattolica. Papa Pacelli era stato la guida spirituale dell'azione cattolica sia nei tempi di Moro che nei tempi di Andreotti. Quindi ci sono delle istituzioni che possono fare la transizione. Pensa anche in Germania, con Dozier si passa alla Marina, quindi c'è qualcuno che fa il lavoro di traghettamento. Ma quando queste istituzioni soffocano tutte le altre istituzioni, tu hai il nulla. In Russia si appoggiano sui servizi segreti, Putin viene da quel mondo, quindi c'è un'istituzione. In questo caso non resta quasi niente. Forse l'esercito molto spesso interviene in queste situazioni per poter fare una transizione. In Cina la situazione penso che sarebbe drammatica, davvero, quando nel caso in cui dovesse essere in difficoltà il Partito Comunista, tu non hai un'altra istituzione su cui fare perno, e a quel punto non c'è che la guerra per bande, cioè chi sul terreno riesce a conquistare una maggiore forza e imporsi sugli altri come successore. Quindi la situazione è preoccupante. Io credo sempre che ci sia bisogno di una istituzione perno, mettiamola così, su cui fare affidamento, anche perché servono gli uomini, servono le persone con cui parlare, le persone che poi possano fare le cose per favorire la transizione. E francamente non conosco così bene l'Iran dal punto di vista interno per poter dire chi può svolgere questa funzione. Tu che ne pensi?
Dunque, per quanto riguarda uno scenario ipotetico, ecco, riprendendo quello slogan, appunto, via la Repubblica Islamica dall'Iran, per questo chiedevo appunto cosa resterebbe, e quello a cui hai provato a rispondere. Ho la sensazione che tu abbia ragione, purtroppo, cioè che tanti anni, tanti decenni di privazione politica, sociale, di attivismo civico, eccetera, che di fatto è stata imposta dal regime teocratico, abbia svuotato dal punto di vista delle energie il paese. Non lo ha fatto del tutto, perché per fortuna c'è un mondo, per esempio, universitario che ha continuato ad essere abbastanza attivo, e cioè con moltissime limitazioni, ma c'è qualche eccezione dal punto di vista della capacità, per esempio, di viaggiare e avere contatti all'estero. Cioè esiste una piccola parte della società iraniana che ha mantenuto alcuni rapporti con, diciamo così, con il mondo esterno, e che in qualche modo potrebbe servire da legame e aiutare questa transizione. Però sono d'accordo con te, sarà difficilissimo se e quando il momento arriverà. Per esempio, alcuni hanno negli anni riposto qualche speranza diciamo nel mondo economico, perché il mondo economico ha comunque avuto diversi rapporti con l'estero, in particolare grazie ovviamente all'industria energetica, che però è un'industria di Stato di fatto. Quindi anche qui devo dire, poi per fortuna negli ultimi anni alcuni settori anche dei paesi del Golfo hanno intrattenuto dei rapporti con l'Iran. Come dire, è meglio di niente. Il mondo della diplomazia iraniana ha avuto contatti con l'Occidente, soprattutto grazie ai negoziati sul nucleare, faticosissimi e in gran parte falliti finora, ma insomma anche questo è meglio di niente. Però certamente l'esposizione all'esterno è stata molto limitata. Lo dico perché questo crea una forma di expertise che poi diventa utilissima quando si deve ricostruire l'assetto istituzionale in qualche
Vabbè,
modo.
Scusa, posso aggiungere una cosa a proposito di quello che dice sul mondo economico? Io ho molti dubbi, perché se tu guardi tutti i casi precedenti, le transizioni che funzionano sono quelle che implicano un'istituzione che controlla la forza, che controlla le forze armate a un certo punto. Cioè le transizioni che funzionano devono avere una capacità di controllo delle forze armate, non bastano soltanto i servizi segreti, e di solito servono almeno due forze armate, perché se ne controlli una soltanto non vai molto avanti. Quindi serve qualcuno che riesca ad avere il monopolio legittimo, anche se in fase di transizione, della forza.
Sì, senza dubbio. Difatti per questo così tanti analisti, vedo, stanno cercando disperatamente di carpire qualche informazione su come le forze militari, paramilitari. Poi in Iran hai ragione, c'è anche per esempio una componente molto importante, che è quella della Marina, perché l'Iran, non dimentichiamolo, è un paese che ha gestito il rapporto con l'esterno attraverso di fatto blocchi navali, ha nominato parte degli accessi, diciamo così, alle acque internazionali per il passaggio, soprattutto per le rotte petrolifere, comunque delle navi cargo. Quindi insomma è un paese che ha una proiezione navale molto importante. Basta guardare la carta geografica per rendersene conto. E poi, certo, l'Iran è doppiamente complicato dal fatto che ci sono appunto queste forze, diciamo, paramilitari che rispondono solo in parte alle istituzioni e che sembrano essere in qualche modo autonome o semi-autonome, quindi il quadro è davvero complicato, però hai ragione, non c'è dubbio che il monopolio della forza, fra virgolette, legittima, perché in una fase transitoria la legittimità ovviamente è un concetto ballerino, finché non c'è poi una fase costituente successiva, però sarà senza dubbio decisiva. Un altro fattore al quale si potrebbe guardare con interesse, o almeno, diciamo, non guasta dare un'occhiata anche a questo, è quello della diaspora, perché c'è una diaspora numerosa e molto attiva. Noi nel nostro caso, per nostra deformazione professionale, magari seguiamo di più quella che si occupa di politica estera iraniana, e anche quella comunque è una diaspora molto interessante. Il problema, come sempre accade in questi casi, è che se sono persone, come spesso accade, che sono fuori appunto dal paese da molti anni, hanno una presa e anche una percezione del paese che purtroppo è fatalmente un po' limitata, no? dalla carenza di informazioni dirette e di radicamento nel paese. Sono comunque un fattore che può avere un qualche significato. Faccio uno sperticato parallelo storico, ovviamente da prendere con tutte le pinze e i caveat del caso, però non dimentichiamo ad esempio che dopo il ventennio dell'Italia fascista, una parte della nostra leadership e anche dei padri costituenti venne di fatto dal mondo degli esuli, quella che di fatto era una piccola diaspora, non era molto numerosa, però certamente c'è stato anche questo fenomeno, quindi sono comunque quelle delle personalità che possono avere un qualche ruolo, però certo, sono d'accordo con te, ci vogliono alcune istituzioni perno, forse più di una, che possono essere anche in qualche modo religiose, civiche, militari, paramilitari, ma effettivamente sarà questo, credo, il problema, semmai dovremo, quando, spero, presto, affrontare questo tema per l'Iran. Aggiungo due commenti, diciamo, a quello che prima spiegavi sui diritti, appunto, universali oppure no. Sono molto d'accordo, perché anch'io ricordo tutta questa enfasi, soprattutto negli anni Ottanta, per esempio, no? Lee Kuan Yew, Singapore, il modello asiatico, un certo modello asiatico, diciamo, intermedio, ibrido, diremmo oggi, no? E quindi sia sì, autoritario, ma non troppo, vagamente, come dire, accountable, ma non troppo, illuminato, certamente, tecnocratico. Perché, si diceva allora, nel caso appunto asiatico, perché l'assunto era che in questo mondo culturale, diciamo, confuciano, genericamente parlando, conta di più la collettività rispetto all'individuo. E io già allora ricordo che ero piuttosto giovane e pensai, sì, è probabilmente vero, ma quello che conta di più non è tanto collettività versus individuo, perché questa dovrebbe essere una scelta appunto individuale. Deciderò io se voglio farmi identificare come membro di una famiglia, membro di un partito, membro di una squadra di calcio, di un'associazione degli scacchi, piuttosto che come individuo. Il punto vero è l'accountability, cioè è se lo Stato è disposto oppure no ad avere un rapporto di mutua responsabilità con ogni singolo cittadino, individualmente, donna, uomo, anziano, giovane, operaio, quel che sia, cioè se gli riconosce anche dei diritti individuali, che poi ci siano delle mentalità più collettiviste o più individualiste, mi sembra un'altra questione, una questione culturale, ma la questione dei diritti è che i diritti o sono individuali o non sono. Quindi sono d'accordo con te, in quel senso c'è un ragionamento molto preciso da fare, cioè c'è un solo modo di intenderli, perché altrimenti non sono diritti, sono concessioni. Allora torniamo alle costituzioni octroyées, in cui io decido che il signore lì gestirà un po' la sua regione e io, principe, gli concedo di gestire un po' appunto il monopolio della forza che io gli concedo nel suo piccolo feudo. Ma non siamo al diritto inteso come lo intendevi tu. Siamo a quello che per noi nel mondo, diciamo, occidentale è stata una transizione molto lunga, molto complicata, molto difficile, ma da cui poi siamo usciti. E poi l'altra distinzione fondamentale, quello che dicevi mi ricordava proprio il caso iraniano, secondo me è quella fra la sfera pubblica e la sfera privata. Cioè una delle osservazioni fondamentali che chi protesta in Iran in questi giorni sta facendo è proprio questa. Cioè il punto, la simbologia del velo, per capirci, ma che vale anche per i comportamenti in strada, per il fatto di poter camminare con il fidanzato mano nella mano, e qui faccio riferimento anche ai paesi del Golfo, non soltanto all'Iran, o andare allo stadio, no? Ricordiamo tutte le battaglie delle donne per poter svolgere certe attività, per guidare l'auto. Ecco, lì il problema è che lo Stato in quel caso interviene direttamente in quella che noi consideriamo una sfera privata. Sono scelte private, fino alle abitudini all'interno delle mura di casa. Quindi è chiaro che, di nuovo, siamo ad una concezione del diritto ben precisa, che fa una distinzione netta fra la sfera privata e la sfera pubblica. Cioè tutti noi abbiamo degli obblighi in quanto cittadini, sfera pubblica, ma abbiamo la possibilità e l'opzione di una libertà quasi completa all'interno della sfera privata. I paletti ci sono, ma sono molto pochi e devono essere inseriti con molta cura nella struttura, diciamo così, costituzionale e istituzionale. Quindi effettivamente è vero, quello che stiamo vedendo in Iran è anche un grandissimo esperimento di ingegneria, anche, diciamo così, giuridica, dei diritti, cioè di come vengono interpretati e declinati i vari diritti. Ecco. Poi volevo sollecitarti come, diciamo, ultimo punto che ci tenevo a toccare sul rapporto con il mondo esterno, diciamo così, la politica estera dell'Iran, ma forse è più della politica estera, è anche la proiezione dell'Iran rivoluzionario e teocratico verso l'esterno, ma anche del nazionalismo iraniano verso l'esterno, da un lato, e quello che il resto del mondo può fare verso l'Iran, non necessariamente con forme di interferenza diretta, ma anche nel rapporto con l'Iran, nel dialogo con l'Iran. E qui appunto volevo chiederti un po' cosa pensi di questi tre aspetti fondamentali, perché come dire, la narrativa del regime di Teheran in questi decenni si è sempre caratterizzata, da un lato, per il rapporto con gli Stati Uniti, che, diciamo la verità, per l'Iran non è una questione di politica internazionale, è una semplice ossessione, perché è evidente che l'Iran vuole il rapporto, cioè in tutto il mondo loro sono interessati ad avere il rapporto con un solo paese, sono gli Stati Uniti, tutto il resto viene dopo. Il sogno degli iraniani, lo dico sempre un po' scherzando, il sogno della teocrazia iraniana è essere riconosciuta dagli Stati Uniti. Cioè il paradosso è che hanno un vero rapporto, come dire, direi dal punto di vista psichiatrico lo trovo anche interessante, perché è chiaro che sono innamorati degli Stati Uniti, per un certo verso un po' folle, e che la loro società civile sia innamorata degli Stati Uniti è assolutamente sicuro. Sono il paese, ci sono pochi sondaggi affidabili, ma quel poco che ho visto negli anni è che il paese meno anti-americano di tutto il Medio Oriente è l'Iran. Quindi è una situazione completamente contraddittoria, e questo è un primo punto secondo me interessante, cioè cosa può fare da parte sua un'amministrazione americana per non complicare le cose ulteriormente in una fase di transizione così incerta. Io ritengo personalmente che tutto l'impianto dell'accordo sul nucleare del 2015 fosse un'ottima idea. Secondo me avrebbe facilitato la transizione, perché avrebbe creato degli spazi di dialogo, e il dialogo è un piccolo granello di sabbia nell'ingranaggio. Il dialogo può distruggere un regime autoritario. Non dimentichiamo quello che fu la CSCE e che poi divenne OSCE per l'Unione Sovietica. Di fatto ha contribuito a distruggere l'Unione Sovietica. È chiaro che il dialogo da solo non basterà, però il dialogo è uno degli elementi che mette tendenzialmente in crisi regimi del genere nel tempo. Quindi io credo fosse giusto perseguirlo. Ha fatto bene Biden a provarci di nuovo, e ha fatto malissimo Trump a uscire da quell'accordo, che pure non era assolutamente perfetto, naturalmente era migliorabile per molti aspetti. Poi il secondo aspetto, comunque il secondo fattore sul quale ha sempre insistito il regime iraniano è ovviamente quello di Israele, ma anche Israele credo sia un fattore puramente simbolico e psicologico. Cioè agli iraniani sostanzialmente, parlo della società civile, interessa assolutamente zero di cosa faccia o non faccia Israele. Tranne naturalmente quando va a bombardare i possibili siti nucleari iraniani, come ha fatto in passato, o quando magari scatena degli attacchi cyber. Però credo che Israele anche faccia parte di una narrativa, di una mitologia che ha pochissimo a che fare con il paese reale di oggi. E un piccola parentesi, io ricordo per decenni ci è stato detto dagli esperti di Medio Oriente che il problema fondamentale per il futuro del Medio Oriente era la questione palestinese. Ora viene fuori con gli accordi di Abramo, improvvisamente quegli stessi esperti di Medio Oriente spesso ci raccontano che non era quello il problema vero era mettere d'accordo Arabia Saudita e Israele. Allora decidiamoci, o era la questione palestinese che è rimasta esattamente com'era, o era il rapporto con l'Arabia Saudita. Non possono essere entrambe le cose. Quindi facciamo attenzione anche adesso, quando ci viene detto a volte che la questione Israele è davvero fondamentale per tutti questi regimi, io ho la sensazione che le ignorerebbero molto volentieri se solo potessero. Nel caso iraniano non possono, perché fa parte della loro forma di legittimazione, o almeno pensano che sia ancora così. E chiudo, l'ultimo punto sul quale l'Iran ha molto insistito, questo soprattutto negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio in particolare, è questa sorta di competizione con l'Arabia Saudita. che anche qui io trovo sia completamente fittizia. Infatti ci sono anche dei contatti sostanzialmente noti, seppur in parte riservati, fra i due paesi. Credo che anche questa sia stata una narrativa costruita ad arte, perché sì, certo, c'è una forma di competizione regionale, ma anche qui io ricordo per molti anni, lo dico quasi con una forma di ironia, ricordo per anni che molti analisti ci hanno spiegato come i due paesi che avrebbero dominato il Medio Oriente, l'unico modo sarebbe stato poi quello di creare una sorta di equilibrio di potenza fra Arabia Saudita e Iran. Io direi che hanno talmente tanti problemi questi due paesi che più che dominare il Medio Oriente dovrebbero preoccuparsi di dominare se stessi, perché non li vedo in grande forma, francamente. Quindi anche qui immaginare che ci siano, come dire, grandi ambizioni regionali da parte di paesi che rischiano di collassare nell'arco di pochi mesi, e insisto, l'Arabia Saudita non è in grande forma per tante ragioni, non mi sembra un'idea particolarmente saggia. Proprio ieri leggevo numerosi post che parlavano di come il futuro dell'Africa sarà determinato dagli investimenti dei BRICS. Tra i BRICS c'è il Brasile che investe in Africa con le favelas, c'è la Russia, immaginiamo che la Russia possa investire in Africa, forse ha altre cose da fare. L'India stessa credo abbia altre priorità. Cioè, lo dico, faccio questo collegamento solo per dire attenzione, perché a volte finiamo purtroppo come osservatori esterni misteriosamente per credere alla retorica di, insomma, sistemi politici che davvero hanno tanti, tanti problemi interni e che non hanno veramente le energie per fare una politica estera coerente. Provano a farla, ma è incoerente, è erratica, ed è tutta in realtà al servizio della legittimazione interna. Non credo che l'Iran abbia un interesse economico particolare, per esempio, nel sostegno a Hezbollah, no? Credo che sia una questione di autolegittimazione, paradossalmente, di interessi di una piccola percentuale appunto dei gruppi militari e paramilitari. Non credo che nel complesso la nazione iraniana abbia tratto grandi benefici, no? Qualcuno mi spiegava che questo è per l'accesso al mare, come se l'Iran non avesse l'accesso al mare. No, voglio dire, la Persia non aveva problemi di accesso al mare, eh. Certo, è un altro mare, non è il Mediterraneo, però insomma, anche qui studiamola un po' la geografia prima di fare geopolitica, ecco, mettiamola così. Prego, Nunzio.
No, ma guarda, qua ci sarebbe da divertirsi, perché la storia dei BRICS rientra in questa follia, per certi versi appunto geopolitica. Si acchiappano delle categorie, le si usa come clava in qualsiasi situazione, come anche l'idea che la Cina voglia conquistare Taiwan per prendersi le fabbriche dei semiconduttori, come se poi tutti quelli che lavorano là. Uno potrebbe comprarsi, ma poi mica è detto che non se ne scappano quelli che,
Ma è come la centrale di Zaporizia, scusami, cioè non è che controllare una centrale significa averne il know-how e la tecnologia.
certo.
Adesso, se volendo fare una piccola analogia, perdonami, vai.
Assolutamente, ma anche tutta la storia dei BRICS, fu O'Neill che la tirò fuori, ma come una categoria giusto per poter spiegare qualcosa, è diventata una forma di santa alleanza nella testa di qualcuno che potrebbe addirittura rivaleggiare con l'asse delle democrazie che di fatto esiste, il patto atlantico che di fatto esiste. In realtà non c'è nessuna forma di coordinamento tra questi paesi che si vedono ogni tanto, giusto per dire che sono in funzione antioccidentale. Quindi bisogna, secondo me, andarci molto piano con le generalizzazioni e con queste categorie che sembrano spiegare tutto, e proprio perché sembrano spiegare tutto sono molto pericolose. A proposito delle questioni che sollevavi, che io ritengo sempre molto utile infilare nelle analisi delle relazioni internazionali la storia antica e la sociologia storica, perché poi di fatto, in quanto esseri umani, giochiamo sempre con le stesse categorie, cambiano le collocazioni temporali e quelle geografiche, ma le categorie sono sempre più o meno le stesse. Tu considera il discorso che si fa, penso, nella seconda metà dell'Ottocento, se non ricordo male, in Francia, sulla libertà degli antichi paragonata alla libertà dei moderni, il titolo del grande saggio di Benjamin Constant, dove si paragonano i due modelli, quello di Sparta e quello di Atene. Quello di Sparta è considerato l'esempio della libertà degli antichi, e quello di Atene è l'unico caso nell'antichità di società che ha vissuto le stesse libertà dei moderni, sottolinea Constant. E in che consiste la libertà dei moderni ad Atene e poi nel mondo moderno nostro? Tu l'hai dato la definizione perfetta, sono le stesse parole che usa Benjamin Constant: il libero godimento della libertà individuale, il pacifico godimento della libertà individuale. Questo che cosa significa? La creazione di una sfera intorno all'individuo, nella quale né la società né lo Stato possono entrare. La libertà degli antichi, invece, in che cosa consiste? Nella possibilità per gli individui di sedersi in assemblea e decidere della possibilità che lo Stato intraprenda una guerra oppure no. Ma non hanno nessuna libertà di mangiare a casa propria. A Sparta devono mangiare nei pasti collettivi, i sissizi. Né hanno la possibilità di tornare a casa propria fino a una certa età, si viveva in caserma. Quindi è l'assoluta mancanza di libertà individuale. Con un'aggiunta, tutte le norme che regolano la società non sono norme che vengono fatte nell'assemblea degli individui, quindi non sono opera degli esseri umani, ma hanno un carattere divino. Quindi infrangere quelle norme significa macchiarsi del peccato di Asebeia, che è quello di oltraggio agli dèi. Ora, secondo me, in questi due esempi ci sono tutti gli elementi che a noi servono per poter ragionare su quello che sta succedendo. Noi abbiamo da una parte una società aperta, che è di fatto una società secolarizzata, dove sono gli individui che si gestiscono, partendo da alcuni punti fermissimi, che sono le libertà individuali, e che non possono essere scalfite in nessuna occasione. E abbiamo una reazione, che è quella che all'inizio a me piace definirla zelota, ma di Toynbee la categoria, che cerca di richiudere il mondo che è stato aperto dalle forze del mercato, della secolarizzazione, della modernizzazione, e ricreare un ordine chiuso, risacralizzandolo. Quindi il principio fondamentale delle società chiuse è la lotta nei confronti della secolarizzazione e il tentativo di risacralizzare ogni cosa. Quindi da questo punto di vista tu hai la necessità di un'alleanza tra trono e altare. Hai la necessità di imporre delle norme al vivere civile che non sono i codici dei parlamenti, ma che sono quelli che vengono da dei testi sacri, perché tutta la vita collettiva deve essere risacralizzata. E secondo me questo poi ti porta a delle scelte di politica internazionale conseguenti. Cioè l'avversione dell'elite iraniana nei confronti degli Stati Uniti è un'avversione nei confronti del paese più secolarizzato che c'è. Dove, attenzione, secolarizzazione non significa assenza di valori religiosi. Il numero di chiese negli Stati Uniti è straordinario, la forza di alcune chiese è impressionante, sono delle multinazionali. Il principio fondamentale è quello che Jefferson, in una in uno dei suoi scritti, adesso non mi ricordo il riferimento preciso, è quello della necessità di erigere un muro, usa l'espressione Jefferson, tra lo Stato e le chiese. Allora, in questo senso, gli Stati Uniti sono stati il primo paese che ha imposto il principio di secolarizzazione delle istituzioni pubbliche. Ed è chiaro che sono il nemico numero uno di tutti i paesi che cercano di risacralizzare il mondo. Questo è successo quando in Europa, e noi lo abbiamo vissuto fino a non molto tempo fa, avevamo delle religioni di Stato. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto una religione di Stato. Con Pellicani, un po' di anni fa, pubblicammo un libricino dal titolo Le radici pagane della Costituzione americana, dove ci mettemmo a tradurre, visto che molti non erano stati mai tradotti in italiano, i testi dei padri fondatori che si riferivano alla questione religiosa. Ed era impressionante da questo punto di vista il riferimento ad Atene, come terra di, come dire, di anche da questo punto di vista, di esempio di modernizzazione e secolarizzazione. Quindi, dalla volontà di risacralizzare il mondo, a me pare che possano venire delle indicazioni sul perché ci sono alcuni tipi di alleanze oppure no. E da questo punto di vista, è quello che dicevi tu, è tutta una riflessione su una legittimazione interna per potersi porre come argine nei confronti del movimento di secolarizzazione, ma anche argine nei confronti di altri attori religiosi come possono essere l'Arabia Saudita, che punta alla versione sunnita dell'Islam. Non so che ne pensi tu di questa lettura storico-sociologica della politica estera iraniana.
No, credo appunto che sia necessaria, perché uno dei problemi nel rapporto fra le dinamiche interne, la politica interna e la politica estera, è appunto che, come sappiamo, insomma, se uno parte dal presupposto che l'analisi, diciamo, del realismo politico sia la guida, è chiaro che si tende a sottovalutare moltissimo, almeno nella versione un po' ipersemplificata del realismo politico, perché in realtà, se uno va a leggersi, per esempio, Morgenthau, come è stato fatto anche da stroncature. Non è così semplice il quadro che un vero realista politico poi applica, ma anche per Machiavelli, che conosceva benissimo il peso delle credenze religiose nel dibattito pubblico, diciamo così. Però, diciamo così, in una versione semplicistica e semplificata, un po' marchetizzata del realismo politico, viene sempre di pensare che gli interessi in astratto prevalgano sulle ideologie. Il punto è che non esistono interessi senza idee, e le idee incarnano, ti consentono di leggere i tuoi interessi. Ripeto, dal punto di vista dell'Iran come stato-nazione, come sistema politico, come sistema economico, io trovo che non abbia alcun senso buona parte della politica estera iraniana. Semplicemente non ha alcun senso. Ce l'ha dal punto di vista di chi gestisce il potere, ma vale esattamente come abbiamo detto moltissime volte in questi lunghi mesi, per la Russia di Putin, che non a caso chiamiamo la Russia di Putin come se fosse sua, come se fosse appunto il bene privato di un principe, assoluto o semiassoluto, perché la lettura puramente sganciata dalla sociologia, diciamo così, anche della politica estera è zoppa. È una lettura che ti fa capire soltanto l'immediata superficie e finisci per credere, quello che intendevo sottolineare prima è proprio questo, finiamo spesso per credere alla retorica stessa di quei regimi, cioè diamo credito alla loro visione della politica estera, che è invece uno specchio delle loro esigenze interne, non ha una vera, non è realmente politica estera, per così dire, tranne in rari casi, insomma, ci sono degli interessi di fondo, ma molto spesso non sono situazioni davvero raziocinanti. Faccio l'esempio di nuovo un altro aspetto che secondo me per il futuro dell'Iran sarà molto importante. L'Iran in questo momento ha un'opportunità straordinaria di utilizzare, come dire, con un ultimo colpo di coda, per un decennio, forse per 20 anni, forse per 25 anni, la rendita petrolifera, per trasformarsi. Se non lo fa entro i prossimi 20-25 anni, io temo che non lo farà più. È vero che il petrolio continuerà a servire per le plastiche, eccetera, non è che con la transizione energetica finirà l'uso del petrolio, però il modo massiccio in cui oggi potrebbero rendersi utile per inserirsi in un sistema integrato globale che sta facendo la transizione, non accadrà più probabilmente. Anche il fatto che, per esempio, la transizione energetica dei paesi della sponda sud del Mediterraneo sarà molto più graduale, vedrebbe l'Iran come un naturale partner di questi paesi. Ma se l'Iran non lo fa adesso, non lo farà più. Cioè, nell'arco di 25-30 anni l'Iran si troverà a sedere fisicamente sopra un'inutile, enorme massa di, diciamo, su una risorsa sostanzialmente secondaria, una risorsa fra tante altre. Quindi stanno sprecando un'occasione straordinaria per trasformare, per creare le premesse di una loro transizione. Quindi, se fosse per gli interessi, una lettura degli interessi, è questo che si dovrebbe pensare. Poi chiudo su questo, perché mi sembra che abbiamo toccato davvero tutti i punti, almeno principali, ovviamente, di quello che un po' sta accadendo. A me sembra anche che, rispetto a quanto dicevi, cioè appunto la risacralizzazione della politica, addirittura della sfera privata, non solo della sfera pubblica, o meglio, la mancata distinzione fra le due, sia sempre uno dei, passaggi indispensabili. Di nuovo di regimi che entrano in difficoltà. Mentre parlavi, mi tornava in mente, di nuovo per deformazione professionale nostra di questi mesi, quello che sta combinando Vladimir Putin, che ha fatto di nuovo, ha stretto moltissimo l'asse con il patriarca Kirill, dal quale sentiamo dire cose che non hanno alcun senso per il russo medio, non hanno semplicemente alcun senso. Quindi, insomma, la Santa Madre Russia, la battaglia contro i gay, contro i nazisti ovunque, non so, la denazificazione dell'Ucraina, che farebbe parte di questa storia, che certo è esistita. La Russia di Kiev veniva prima di quella della Moscova per molti aspetti. Tutto questo è vero, ma non ha nulla a che fare con la Russia di oggi. È un rifugio mentale, è la fuga dalla realtà. Però anche lì c'è un processo di tentativo di risacralizzazione. Secondo me, nel caso della Russia, arriva decisamente fuori tempo massimo. Ma è interessante perché anche lì c'è lo stesso tentativo. È secondo me un tentativo disperato, che è quello che probabilmente vedremo in questi mesi anche da parte del regime iraniano e che in passato qualche volta abbiamo visto anche, per esempio, in tutta la gestione del dopo primavere arabe nei paesi arabi, dove si è tentato, no, di ricostruire una parte della legittimità attraverso un'identità religiosa, per lo più fallendo, come abbiamo visto per esempio nella parabola egiziana dei fratelli musulmani, che hanno tentato e non sono riusciti. Quindi sì, credo che l'elemento sociologico, storico-sociologico sia molto importante per capire anche la realtà e gli scenari possibili di oggi e la loro evoluzione futura. Come ultimo punto che ci tengo a sottolineare, ricordiamo sempre da tante esperienze che abbiamo fatto in questi anni, dobbiamo avere il coraggio di pensare quello che può sembrare impensabile. Quindi è molto importante fare questi scenari anche con qualche coraggio un po', come dire, quasi un po' incosciente per certi aspetti. Quindi torno al punto di partenza, pensare ad un Iran senza la Repubblica Islamica non è un esercizio astratto, non è una provocazione, è un'esigenza perché questo potrebbe accadere. Non dimentichiamo tutte le cose che ci hanno sorpreso negli ultimi molti anni, direi almeno dal 1989 in avanti. Continuiamo ad essere sorpresi da quello che accade con enorme frequenza, nonostante i nostri strumenti analitici che riteniamo insomma molto, molto avanzati. Quindi bisogna pensare un po' liberamente per attrezzarsi meglio rispetto a quello che può accadere.
Sì, che poi è il senso di questa rubrica, cioè quello di provare a ragionare su scenari possibili sulla base del what if. Se vogliamo tirare un po' le somme di quello che ci siamo detti oggi, non solo è possibile che ci sia una Iran senza Repubblica Islamica, ma che la necessità è quella di individuare delle istituzioni che possano fare perno. E per quanto riguarda la risacralizzazione del mondo, io credo che sia, ti ripeto, valutare i fattori religiosi sia fondamentale, anche perché forse esagero, la dico in maniera forse un po' troppo netta, ma ogni essere umano si muove sulla base di valori che ritiene sacri. Quindi le forze si muovono anche in questo modo. E questa risacralizzazione del mondo di fatto è in atto anche in Cina, dove le religioni tradizionali, il peso delle religioni tradizionali è meno forte. È molto forte invece l'idea dell'origine divina dell'imperatore, l'imperatore come figlio del cielo, il cui compito è quello di regolare l'armonia tra il cielo e la terra. E di fatto Mao era un nuovo imperatore che aveva una funzione sacra, e Xi Jinping si sta ponendo nella stessa linea di Mao. Per cui se questo ragionamento ha senso, Xi Jinping punta ad una presidenza a vita, altro che terzo mandato.
Assolutamente, non a caso, se leggendo neanche fra le righe, leggendo le righe del suo discorso appunto al congresso, al 20° congresso, l'aspetto abbastanza impressionante è il concetto di fondo è io vi proteggerò, che è sostanzialmente un richiamo di tipo parareligioso, perché se ci sono un'infinità di minacce, io ho bisogno di un potere infinito per potervi proteggere, e
Sì,
questo potere è sostanzialmente sacro.
assolutamente. E tu considera che i grandi imperatori cinesi non sono quelli che hanno vinto battaglie o conquistato nuove terre, ma quelli che hanno irreggimentato i fiumi, irreggimentato le acque, la vecchia dittatura idraulica di Wittfogel. Però sono coloro che hanno gestito l'ordine e protetto la popolazione dal disordine che poteva venire anche dalla natura. Quindi è assolutamente impressionante quest'ultima notazione che facevi tu sul carattere di proteggere. Abbiamo raggiunto l'ora che ci eravamo dati di tempo. Noi ci diamo appuntamento a brevissimo per poter ragionare, continuare a ragionare su questa cosa del what if, su scenari anche strani, perché poi.
Appunto, ci vuole un pochino di coraggio, altrimenti restiamo nella comfort zone, quindi ogni tanto qualche ipotesi va fatta, perché questo aiuta, insomma. Quindi benissimo, alla prossima occasione.
Ciao
A
Roberto.
presto. Ciao Nunzio, a presto.